Pace e bene a tutti, carissimi fratelli e sorelle qui presenti nella cappellina di Radio Mater e anche quanti sono in ascolto in questo momento. Il mio saluto francescano vi raggiunga all'inizio di questo nuovo mese di marzo, un mese che trascorrerà tutto il percorso quaresimale, il tempo liturgico di grazia che la Chiesa ci dona affinché attraverso la preghiera, il digiuno e l'elemosina possiamo imprimere una nuova direzione nella nostra vita, che tende spesso ad allontanarsi dal Signore. Ecco allora perché la Quaresima è detta anche tempo di conversione, cioè di ritornare a Dio, ritornare nella casa del Padre, un tempo di conversione necessario per far convergere il nostro cuore verso il Signore. Troppo spesso però la Quaresima viene associata da molti solo alla penitenza, all'austerità, mentre ricordo che è soprattutto un tempo di gioia nel cuore di Dio che si rallegra ogni volta che il figlio che era perduto torna alla casa del Padre misericordioso. Ricordate le parole: vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. E se dunque questo tempo di grazia viene sfruttato appieno nelle nostre vite, possiamo immaginare quanta gioia ci possa essere in cielo. Così io vi dico, dice Gesù, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Ecco, ogni anno nel sabato della seconda settimana di Quaresima noi ascolteremo la parabola del Padre misericordioso. Quest'anno, trovandoci nel ciclo C, l'ascolteremo per ben due volte. Avremo modo di apprezzare questa parabola che anche nella quarta domenica di Quaresima, che coinciderà con la fine di questo mese di marzo, in meno di due settimane riflettiamo dunque sulla parabola del Padre misericordioso, a questa chiamata alla conversione e sulla gioia che Dio Padre di misericordia prova per tutti i suoi figli, in particolare per ogni peccatore che si converte. Ecco, molti anni fa, quando si iniziava la Quaresima, si solevano sentire queste parole di San Pietro Crisologo, di questo padre della Chiesa: abbiamo dato un anno al corpo, diamo dei giorni all'anima. Abbiamo speso per noi le stagioni, destiniamo del tempo al Creatore. Viviamone un poco per Dio, dopo aver vissuto la totalità per il mondo. Ecco queste espressioni presi dai sermoni di San Pietro Crisologo ci aiutano a considerare questo tempo, questi 40 giorni, un tempo di grazia per noi. Il mercoledì delle ceneri, ecco, iniziava proprio con quello che una volta si chiamava il quaresimale, le prediche, ecco, che venivano fatte ogni giorno. E anche noi, ecco, ci introdurremo in questo tempo della quaresima, ecco, per ridare un senso forte a questo periodo che ci prepara la Pasqua. E questo lo valuteremo attraverso alcuni gesti quotidiani, quali la lettura, il silenzio e l'ascolto. Ecco, mi vorrei soffermare con voi ad esaminare soprattutto la pratica del digiuno e dell'astinenza e poi, se ci sarà il tempo necessario, anche sulla parola e l'ascolto della parola di Dio. Penso che non potremmo vivere la Quaresima senza il digiuno e l'astinenza, che però vanno intese bene. Mercoledì prossimo, infatti, tutta la Chiesa inizia questo tempo di grazia e la Chiesa prega così: Dio ha ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima. Tratto dal Messale Romano, lunedì della seconda settimana di Quaresima, dalla Colletta. Anzi, la Quaresima, come testimoniano ancora i testi liturgici che noi preghiamo in questi 40 giorni, spesso non ci rendiamo conto che è il tempo di eccellenza, per eccellenza, di digiuno. Sappiamo che il digiuno oggi ha perso significato per noi cristiani d'Occidente, a differenza invece di quanto avviene ancora oggi per le chiese ortodosse e orientali. Ormai quasi più nessuno crede che il rapporto con il cibo sia luogo di un'esperienza spirituale. Il digiuno appare sempre più come un'osservanza dei tempi passati, quando l'ascesi era ritenuta necessaria per andare in paradiso e quando paradossalmente la fame era esperienza possibile per la maggioranza dei fedeli. Tuttavia, questo è un altro paradosso. Oggi il digiuno è sovente al centro dell'attenzione e si tenta di praticarlo soprattutto per ragioni estetiche, per motivi sportivi o dietetici. Qualche volta poi appare come mezzo di lotta e di protesta con il nome più politico, sciopero della fame. Un digiuno ostentato che deve apparire, essere assolutamente notato e messo in risalto dai mass media, pena il fallimento dello scopo prefissato. Una forma di digiuno questa che è l'esatto contrario del digiuno cristiano, che secondo il comando di Gesù che si legge nel Vangelo proprio del mercoledì delle ceneri, dovrebbe avvenire nel segreto, senza che nessuno se ne accorga. Molti voi stessi ricorderete che una volta c'era il digiuno dalla mezzanotte, prima della comunione, della celebrazione, della messa, nonché il digiuno alla vigilia delle feste, come quella dell'Immacolata e quello, seppur già attenuato, della Quaresima. Si è adattata in modo acritico e senza resistenza a questa perdita di uno strumento assolutamente necessario per una vita cristiana matura. È troppo tardi oggi per riprendere questa prassi così profetica, così capace di resistenza nei confronti del consumismo e dell'egoismo, convinti che il luogo imprescindibile di decisioni e atteggiamenti rimane la coscienza e il cuore del cristiano, credo allora non solo utile, ma necessario riproporre il digiuno. Conosciamo infatti molto bene l'atmosfera che regna in Occidente, dove risuonano messaggi ossessivi che chiedono di tutto, di più e subito, dove i modelli sono tesi a quella voracità che chiamiamo consumismo e dove regnano novelli dei e signori che impongono comportamenti narcisistici, maschere di un egoismo che non riconosce l'altro, né tantomeno tra gli altri, gli ultimi e i bisognosi. I monaci in particolare hanno avuto la consapevolezza che il cibo trascina con sé una dimensione affettiva straordinariamente potente, anoressia e bulimia sono gli indici di turbamenti affettivi che si ripercuotono nell'alimentazione. Ecco perché il comportamento alimentare nell'uomo riceve un surplus di senso. Non dipende solo da bisogni fisiologici, ma appartiene al registro dell'affettività e del desiderio. L'oralità, allora, richiede una disciplina per passare dal bisogno al desiderio, dal consumo all'atteggiamento eucaristico di ringraziamento, dalla necessità individuale alla comunione. Ed è qui che l'Eucarestia mostra il suo magistero come esercizio ed esperienza di comunione e di condivisione. Questa è appunto la ragione del digiuno prima dell'Eucarestia, non per una mortificazione per essere degni, non per una penitenza meritoria, ma una dialettica digiuno-Eucarestia, una disciplina del desiderio per discernere ciò che è necessario per vivere oltre il pane. Con il digiuno si tratta di dominare il vettore del consumo per promuovere il vettore della comunione. Il digiuno poi è necessario anche per conoscere da cosa siamo abituati e abitati. Chi prova a digiunare sa che a partire dal secondo o terzo giorno vede sorgere in lui la collera, il cattivo umore, i bisogni prepotenti, tutte occasioni per porsi domande essenziali. Chi sono io in realtà? Quali sono i miei desideri più profondi? Da cosa sono interiormente toccato? Quando sono insoddisfatto e quando invece nella pace? In questo modo il digiuno aiuta a scavare in profondità, a conoscersi nella propria intimità, nel segreto dove Dio vede e dove Dio è trovato. Certo, il digiuno sarà anche opera di penitenza, pratica di solidarietà e di condivisione, ma sarà soprattutto occasione per provare se stessi nel rapporto con il cibo, per discernere la nostra vera fame, il nostro autentico rapporto con Dio e con i fratelli. Nel digiuno, infatti, la nostra preghiera si fa corporale, si incarna in ciascuno di noi e il nostro rapporto intellettuale con la realtà si completa in questo confessare con le fibre del nostro corpo che noi cerchiamo Dio, che desideriamo la sua presenza per vivere e che oltre il pane abbiamo bisogno della sua parola. Il digiuno non è un fine in sé, ma uno strumento privilegiato della vita spirituale, teso anch'esso all'unico fine della vita cristiana, la comunione con Dio e con gli uomini. E poi strettamente legata al digiuno c'è anche la pratica dell'astinenza, cioè della privazione di qualcosa. Oggi di fronte alle parole privazione e rinuncia, anche noi cristiani avvertiamo subito un sentimento di rivolta. Perché mai astenersi? Perché rinunciare a qualcosa? Al massimo, qualora noi vi acconsentiamo, cerchiamo risposte e motivazioni nell'ambito della carità e della solidarietà. Rinuncia a vantaggio dei poveri, in vista di una maggiore e più equa condivisione dei beni. Ragioni molto valide, ma non sufficienti a dare un fondamento esistenziale e spirituale all'astinenza. In verità, ogni essere umano ha bisogno di atti di astensione, a volte radicale e perenne, altre volte parziale e temporanea, perché non si può fare esperienza di tutto senza porsi dei limiti. Lo scegliere quindi, l'escludere qualcosa come l'assumersi la responsabilità della scelta e riconoscere i propri limiti sono condizioni indispensabili per la maturazione umana, per il superamento di quella che chiamiamo una fase infantile e adolescenziale della propria vita. Diversamente, carissimi fratelli, si imboccano strade di morte, cammini di dissoluzione e spesso di violenza. Resta sempre però molto difficile comprendere che cosa significa astenersi. Per noi cristiani tutti i cibi sono buoni e nessuno è proibito come impuro. Non c'è nessuna prescrizione che bisogna essere vegetariani, ma per il dominio di sé, per la disciplina delle proprie pulsioni e bisogni, per una più grande libertà intelligente e armoniosa con tutte le creature, l'astinenza dai cibi animali in alcuni giorni è possibile, necessaria, utile anche alla vita spirituale. Ma per fare questo e per fare anche questo percorso quaresimale abbiamo bisogno, primo, di chiedere l'aiuto e la forza allo Spirito Santo che abbiamo ricevuto in dono. Vedete, fu lo Spirito che condusse Gesù nel deserto per essere tentato. È lo Spirito che dona ancora oggi a noi cristiani la luce per comprendere, la forza per discernere e la forza anche per affrontare questa battaglia. Ecco, entrare in Quaresima significa entrare come in una palestra, nella quale siamo chiamati a fare alcuni esercizi. Tra questi, io ho ricordato semplicemente questa sera il digiuno e l'astinenza. Non c'è solo un digiuno fisico, non c'è solo un'astinenza fisica, ma anche spirituale. Noi potremmo certamente impegnarci tutti a digiunare da tante parole, per riscoprire quello che ci richiama proprio il deserto, il silenzio, per riscoprire che la preghiera si può fare quando c'è uno spazio di silenzio dentro di noi, dove c'è tanto rumore, non si può mai pregare, dove c'è tanto rumore anche dentro il nostro cuore. Ecco perché il digiuno e l'astinenza ci aiuteranno. Teniamoli presenti in questo cammino di purificazione interiore e ci porterà a celebrare con maggior dominio di noi stessi, cosa che spesso si vuole evitare oggi, dove ci si concede tutto e di più. Invece vorremmo anche noi arrivare al termine di questa Quaresima per celebrare con gioia la Santa Pasqua come un tempo colmo di abbondanti frutti spirituali, occasione concreta di conversione al Padre che è fonte di gioia grande nell'abbraccio con Lui.
inni e canti sciogliamo fedeli al divino eucaristico re. Egli ascoso dai mistici veri cibo all'alma fedele di dei tuoi figli lo suono qui prono, o Signore dei potenti ti adoro.
Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, Salvatore nostro Dio, ti adoriamo realmente presente e ti ringraziamo per il dono rinnovato del tuo amore nel segno del pane e della parola. Tu vivi e operi in mezzo a noi, compiendo ancora miracoli di conversione e di guarigione. Fa che impegnati nella fede sappiamo riconoscerli e testimoniarli nella vostra vita quotidiana. Ti adoriamo, Gesù, tu sei il mio Dio. Ti ringraziamo perché hai desiderato vivere con gli uomini, quindi hai desiderato vivere anche con me. Sii benedetto, Gesù, per l'amore che ti ha ispirato a rimanere con me in questo modo sacramentale. Il tuo vivo desiderio di rimanere con me si è realizzato miracolosamente. Tu sei presente in questa ostia santa. Dio onnipotente e infinito, Figlio di Dio, nascosto in un piccolo pane. Che mistero immenso! Diciamo io credo e ti adoro, Gesù.
Io credo e ti adoro, Gesù.
Desidero il tuo volto, Gesù. Desidero il tuo volto, Gesù. Il salmista canta: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non respingere con ira il tuo servo, non nascondermi il tuo volto. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Ripetiamo ancora: il tuo volto, Signore, io cerco, il tuo volto desidero.
Il tuo volto, Signore, io cerco, il tuo volto, io desidero.
Ripetiamo per qualche istante proprio questa espressione: il tuo volto, Signore, io cerco e lo desidero. Sii benedetto, lodato ed esaltato per sempre, o Gesù. Tutta la terra ti adori, ti cantino gli angeli e tutti i santi, ti canti tutta la Chiesa, perché non hai rinunziato a rimanere con noi in modo così umile e misterioso. La tua presenza sacramentale è la mia realtà più profonda, è la verità della Chiesa e di ogni battezzato. Il tuo vivo desiderio di rimanere con me risvegli la mia brama. Desidero di cercarti e di stare con te. Fa che anche il mio cuore, come quello del salmista, possa cantare di continuo: il tuo volto, Signore, io cerco. Fa che io possa amarti con lo stesso amore con cui mi ami tu e cercarti con lo stesso desiderio con cui mi cerchi tu. Ed ora ripetiamo insieme: voglio amarti, Gesù, come mi ami tu. Voglio amarti, Gesù, come mi ami tu. Ascolto queste parole, le seguo col cuore. Questo salmo possa essere il canto, il sospiro, l'esultanza della mia anima. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge.
attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Diciamo gloria a te, o Signore. Santo, santo sei tu, o Signore, benedetto colui che mi ha dato il suo corpo e il suo sangue perché per mezzo di lui ottenga il perdono. Gloria a te, o Signore. Gloria a colui che mi ha dato il suo corpo e il suo sangue per la vita, affinché per mezzo di lui ottenga il perdono e l'eterna salvezza.
Gloria a te, o Signore.
Gloria a colui che sazia la Chiesa ed i suoi figli, essi cantano le sue lodi.
Gloria a te, o Signore.
Gloria a lui che ha digiunato e pregato e ci ha insegnato a pregare.
Gloria a te, o Signore.
Gloria a lui che per noi è morto e risorto e ha dato se stesso in questo mistero in cibo e bevanda.
Gloria a te, o Signore.
Io sono il pane di vita, dice il Signore. Tutti quelli che mangeranno con fede possederanno la vita.
Gloria a te, o Signore.
Signore, che i morti che hanno mangiato il tuo corpo e bevuto il tuo sangue sperimentino la tua clemenza nel giorno del giudizio quando tu apparirai.
Gloria a te, o Signore.
Ricevi, Signore, le offerte dei tuoi adoratori e nella tua misericordia perdona i nostri peccati.
Gloria a te.
E ti rendiamo grazie, o Signore, nostro Re. Il tuo corpo e il tuo sangue prezioso ci hanno dato la vita. Accordaci la tua misericordia.
Gloria a te, o Signore.
Ti rendiamo grazie, o Signore, di averci nutrito a questa mensa, di averci preparato il convito eterno, nel quale ti loderemo per sempre con il Padre e lo Spirito Santo.
Gloria a te, o Signore.
La nostra lode, la nostra preghiera davanti a Gesù, qui solennemente esposto, è per tutta la Chiesa, per il Papa, per tutti i vescovi, sacerdoti, missionari, laici, ma non dimentichiamo coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Per questo ora siamo invitati a pregare con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Tantum ergo sacramento, venerebur celui, et antiquum documentum, Yeah.
Hai dato a noi il pane disceso dal cielo,
che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo, o Dio, che in questo sacramento mirabile dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire in noi i frutti della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Amen.